ecco la primavera che il cor farà allegrare, tempo da innamorare, de star con lieta cera, noi veggia l'aria e il tempo, che pur chiama allegrezza, in questo vago tempo. Ogni cosa ha vaghezza, l'erbe con gran freschezza, e fior coprono i prati, e gli alberi adornati sono in simil maniera. Ecco la primavera che il cor farà allegrare, vente da innamorare, e star con lieta cera.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quando parliamo di interazione tra l'uomo e la natura, come non mai oggi di stretta attualità, se non altro per gli allarmi legati all'ambiente lanciati da più parti, ci riferiamo a un legame profondo e complesso, un legame che si è evoluto attraverso epoche storiche e profondi cambiamenti ambientali. La storia ci insegna che sin dai primi contatti che l'uomo ha avuto con l'ambiente, improntati naturalmente alla sopravvivenza, fino alle trasformazioni moderne della rivoluzione industriale, la nostra società ha progressivamente aumentato l'impatto sul mondo naturale e oggi parliamo di alterazione di equilibri fondamentali. E sempre oggi, grazie a una consapevolezza crescente dei danni ambientali, si stanno forse compiendo degli sforzi per riavvicinare l'uomo alla natura, sia attraverso il rispetto delle risorse, sia mediante una gestione, e così viene definita, sostenibile degli ecosistemi. Ma è un cammino in evoluzione e riconoscere e comprendere i passaggi storici di questo rapporto ci può permettere di sviluppare una interazione più armoniosa e rispettosa con l'ambiente, fondamentale per la nostra salute e quella del pianeta. E allora vogliamo oggi parlare a Quilisma di uomo, natura, ambiente e paesaggio riferendoci al Medioevo. E per farlo aspettiamo nuovamente un amico di Rete 2 e della nostra trasmissione, il professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny, che ha sede a Vicenza. Buongiorno professor Ferrero.
Buongiorno a lei.
E allora il Medioevo è un po' come il percorso che a grandissime linee ho tracciato, non possiamo forse dire che è tutto uguale, non possiamo fare un blocco, e quindi lascio a lei descriverci le situazioni diverse a seconda dei diversi periodi che fanno il Medioevo.
Beh, l'abbiamo detto più volte nelle nostre chiacchierate che il Medioevo è un periodo talmente lungo che non può essere assunto in maniera monolitica. Quindi possiamo cercare di individuare all'interno di questo mondo composito, variegato, ricchissimo tra l'altro, dei momenti chiave oppure dei momenti in cui effettivamente possiamo sottolineare e trovare anche nelle fonti, perché le fonti chiaramente sono importanti, trovare qualche spunto per cercare di analizzare qual è stato il rapporto dell'uomo con il paesaggio prima, inteso in senso generico, cioè quel mondo vasto dove gli uomini vivono sostanzialmente, che sia città o che sia campagna, e poi diventa consapevolezza poco per volta anche di un aspetto invece con un termine chiaramente ante litteram, che è quello dell'ecologia, dell'attenzione all'ambiente, perché l'ambiente chiaramente ha un ruolo importante nella vita dell'uomo stesso. Per esempio, se noi analizziamo quello che è successo nei primissimi tempi dopo la fine dell'impero, quindi siamo tra V e VI secolo, notiamo un periodo di nettissima cesura durante il periodo in cui un personaggio di estremo rilievo, Gregorio Magno, Papa Gregorio, sale al soglio pontificio e in quel momento, nelle sue espressioni, nella stesura del suo testo principale, i dialoghi, mette in evidenza una differenza fortissima con pochi decenni prima. Pochi decenni prima, e siamo intorno alla metà del VI secolo, un personaggio di grandissima caratura intellettuale come Cassiodoro, che era cancelliere del regno gotico in Italia, analizzando e prendendo in considerazione l'ambiente di quel momento, sottolinea alcuni aspetti interessanti. Per esempio, parlando della città di Como, Cassiodoro la definisce piacevole da abitare per la sua posizione, invitante, con il lago, incastonata tra i monti, con vigneti, con fitti castagneti, un paesaggio quasi bucolico, tant'è che il re Teodato in quel momento compie dei gesti di grande benevolenza nella città di Como, la prende quasi come spunto di una sorta di espressione ideale di quello che dovrebbe essere l'ambiente, il paesaggio in quel momento. Pochi decenni dopo, Gregorio Magno capovolge completamente la propria visione e la capovolge non certo per sua volontà, ma perché in quei 30 anni sono accadute molte cose. La penisola fa fatica a riprendersi dalla fine della guerra greco-gotica e nel frattempo sono arrivati i Longobardi. Quello che osserva Gregorio Magno è un cambiamento radicale ed epocale, vissuto in maniera assolutamente cosciente, che è quello della fine della città. Ovvero, assistiamo, nelle parole stesse di Gregorio, ad un cambiamento radicale dei rapporti tra la città e il territorio circostante. Noi possiamo immaginare gli ultimi secoli del mondo imperiale come un mondo fortemente radicato nelle città. La campagna, il territorio circostante, costituivano invece il serbatoio agrario soprattutto di riferimento. Possiamo immaginarlo come un sistema solare dove effettivamente la città rappresentava il sole ed intorno ruotavano i pianeti. Ebbene, con lo spopolamento delle città, che non sono più sicure, si assiste a un capovolgimento dei ruoli, ovvero la campagna, il territorio, come potremmo definirlo con un termine un pochino più moderno, diventa il punto di riferimento. La città diventa quello che prima erano i pianeti che ruotavano intorno al Sole. È un completo capovolgimento ed è cosciente nella mente di chi scrive e di chi vive quel periodo. Tant'è che si arriva addirittura a coniare dei concetti che appaiono contraddittori in se stessi. Si parla addirittura di civitas ruralis, ovvero di città rurale, che è un concetto che non avrebbe senso nel pieno dell'impero e neanche nel pieno del Medioevo, perché la città non è rurale, ma è effettivamente la campagna che arriva ad assumere quel primato che era sempre stato della città. E addirittura questo assembramento di città e di campagna viene a costituire un territorio omogeneo che si identifica ad un certo punto con la diocesi, dove naturalmente il ruolo della Chiesa mantiene una prevalenza importante, anche se appunto i vescovi e i sacerdoti non hanno più quella loro residenza cittadina, ma sono sostanzialmente nella campagna. Tant'è che Gregorio Magno, nei suoi dialoghi appunto, dice che non si trova più nelle città neanche un prete per poter somministrare i sacramenti, perché sono tutti fuggiti in campagna. Ecco che allora il rapporto che l'uomo viene ad avere con il territorio viene sostanzialmente capovolto, e questo è, possiamo dire, il primo momento di cesura e di riconoscimento di un cambiamento all'interno dei rapporti appunto tra uomo e natura.
Professor Ferrero, questo periodo che ci ha appena descritto, cioè questo capovolgimento del rapporto tra la città e la campagna, sussisterà poi per diverso tempo?
Sostanzialmente questo rapporto strettissimo tra campagna e uomo, sostanzialmente, a discapito della città, andrà avanti almeno fino a tutto il X secolo. In alcune zone, magari iniziando un po' prima, un cambiamento che poi vedremo nei secoli successivi. Però possiamo dire che dal VI secolo fino al X, sostanzialmente, questa è la situazione. Anche se, naturalmente, ci sono dei momenti che prefigurano il cambiamento. Se noi prendiamo in considerazione, per esempio, l'avvento di Carlo Magno, il suo importante intervento anche in temi di agricoltura, di coltivazione della terra, di costruzione di una struttura agraria, ma anche signorile, più complessa, più composita, allora chiaramente vediamo che c'è un cambiamento. Ciò non toglie però che, a parte rarissime, pochissime zone, in particolare in Italia, la città, non avendo questo ruolo così preponderante come ce l'aveva prima, fa sì che sostanzialmente noi assistiamo a quasi mezzo millennio di vita incentrata sulla campagna.
Lei parla di mezzo millennio, quindi devo immaginare, dati i riferimenti che ci ha illustrato poco fa, che arriviamo al passaggio di millennio per vedere cambiare qualche cosa.
Sostanzialmente sì. Diciamo che già sul finire del X secolo ci sono dei segnali che le cose stanno cambiando. Naturalmente non è quel fatidico anno 1000 che di fatto non esiste nel
certo.
Terrore dell'uomo medievale, che non sapeva neanche che probabilmente l'anno in cui viveva. Quindi al di là di quello, però, ci sono dei cambiamenti forti che sono dati non soltanto da momenti tecnologici, tecnici, ma che cominciano a coinvolgere altri aspetti della vita. In primo luogo, la fine di un periodo bellico che era dovuto alle invasioni saracene nel nord-ovest e degli ungheri nel nord-est. Naturalmente facciamo riferimento alla penisola, chiaramente. E al nord Europa sarà ancora diverso e sarà più lento il cambiamento in questo senso. Però appunto con il 955, la sconfitta degli ungheri nella battaglia di Lechfeld, una pacificazione sostanziale, le cose iniziano a cambiare. Ma c'è anche un altro aspetto che è importante dal punto di vista del tema che trattiamo, cioè quello della natura, del clima, che a partire dal X secolo e fino al XIV secolo, cioè fino alla Grande Peste, gli storici sono concordi nel sottolineare l'evidenza di un forte incremento demografico. La differenza, la disputa però tra gli storici è effettivamente se il cambiamento climatico, un miglioramento soprattutto del clima. Noi sappiamo che fino al X secolo i periodi piovosi erano numerosissimi, quindi è chiaro che dal punto di vista della sussistenza e dell'unico strumento che l'uomo ha per sopravvivere, che è l'agricoltura, se piove sempre non possiamo coltivare. Questo potrebbe essere uno degli aspetti, ma allora è stato il cambiamento climatico più caldo a consentire all'uomo di coltivare di più e quindi ovviamente più cibo a disposizione, le famiglie possono crescere in maniera più forte, oppure è stata la crescita demografica, quindi il contrario, è stata la crescita demografica a esigere una maggiore quantità di cibo. Probabilmente le cose vanno viste da entrambi i punti di vista, però è indubbio che a partire dalla fine del X, dei primi anni dell'XI secolo, assistiamo ad un cambiamento climatico. C'è un altro aspetto anche, che è quello della tecnologia, che in realtà non è così preponderante come si è visto nei decenni precedenti dal punto di vista storiografico. In realtà si è potuto, forse grazie appunto ad un clima migliore, si è potuto applicare una serie di tecniche che erano state affinate precedentemente a territori più vasti. Il miglioramento delle tecniche e contemporaneamente anche dell'aspetto climatico fa sì che aumentino notevolmente le rese. Fino alla fine del X secolo le rese erano sostanzialmente di 2-2,5 per 1. Questo significa che raddoppiando il raccolto rispetto alla semina si aveva una metà per il consumo quotidiano, l'altra metà veniva conservato per la semina dell'anno successivo. Ma negli anni di carestia o negli anni di particolari piogge, quando era necessario mangiare anche quello che doveva andare per la semina successiva, ebbene è facile immaginare che si entrava in un momento di carestia assolutamente importante. Le rese a partire dall'XI secolo diventano da 4, 4 e mezzo, 5 anche in alcuni casi e in alcune zone particolarmente favorevoli, cosa che naturalmente favorisce una disponibilità di cibo decisamente maggiore e favorisce indubbiamente anche l'incremento demografico. Poi altre piccole migliorie sicuramente, ma questo per significare, ma lo vediamo anche oggi, come un cambiamento climatico positivo e non negativo come quello che stiamo vivendo noi in questo momento, favorisce sicuramente una crescita non soltanto demografica, ma del benessere stesso della popolazione.
Professor Ferrero, questo suo descrivere la resa dell'attività agricola può essere messa in relazione non solo con i fattori climatici, ma o meglio, i fattori climatici che favoriscono la resa dei terreni può essere messa in relazione con lo sviluppo tecnologico e non solo demografico di alcune zone del vecchio continente?
Sì, questo in parte certamente, perché piccole innovazioni che sono portate a partire appunto dall'undicesimo secolo consentono la lavorazione di terreni di più ampie dimensioni. In particolare abbiamo l'introduzione del ferro negli aratri e del versoio, l'utilizzo del versoio che prima non era utilizzato, che consente una maggiore areazione del terreno. E chi si occupa di agricoltura sa benissimo come un terreno più vaporoso sostanzialmente consente una crescita migliore delle sementi che sono gettate. Per esempio la sostituzione del bue, che è piuttosto lento e soprattutto considerando i periodi precedenti molto piovosi su terreni pesanti e faceva fatica, con il cavallo consente un'accelerazione sostanziale delle tecniche di coltivazione. Però queste incidono sicuramente meno rispetto a tecniche invece che derivano da un aspetto intellettuale, di considerazione, di attenzione, di studio anche. Prendiamo per esempio la rotazione che prima era biennale, ovvero un anno si coltivava il terreno e l'altro anno lo si lasciava a riposo, con una rotazione triennale. Quindi ogni anno non abbiamo più soltanto metà del terreno coltivato, ma ne abbiamo due terzi. Quindi sono tutte piccoli tasselli sostanzialmente di un mosaico che contribuiscono a questa crescita, ma indubbiamente forse il momento principale è appunto quello di un clima più favorevole alla coltivazione e più caldo rispetto ad oggi. Noi sappiamo che all'incirca, anche se chiaramente non possiamo saperlo con certezza, ma lo possiamo dedurre da alcuni aspetti, la temperatura media era di circa 1,5 gradi superiore a quella che abbiamo noi oggi. Basti pensare alla coltivazione degli aranci in Inghilterra, cosa che oggi naturalmente non è più possibile. Forse si tornerà un po' più avanti.
Potremmo qui disquisire su tutti gli allarmi del riscaldamento del pianeta, ma questo è un altro discorso e ci porterebbe lontano. Torno all'undicesimo secolo con il viaggio che lei ci ha proposto. E allora la domanda è: possiamo trovare nell'uomo del Medioevo, perlomeno partire proprio da questo undicesimo secolo, una sorta di quella che oggi chiameremmo coscienza ecologica?
In effetti la possiamo trovare, sia pure a sprazzi, ma a partire dal XII e XIII secolo nelle fonti cominciamo a cogliere da parte dei pensatori più importanti un'attenzione verso l'ambiente. Attenzione che si rivela in diversi aspetti, non soltanto, e questo è un fattore secondo me interessante, non soltanto dal punto di vista dell'attenzione all'ambiente e al suolo, sul quale l'uomo ha sempre avuto potere, in definitiva. L'uomo, nonostante i mezzi tecnici modesti, è sempre stato in grado di bonificare paludi, di spostare gli alvei dei fiumi, sia pure con difficoltà. Ma quello era un intervento diretto. A partire dal XIII secolo, invece, assistiamo ad un'attenzione particolare anche nei confronti di un aspetto che noi potremmo ritenere assolutamente insignificante per quei secoli, ovvero quello dell'inquinamento. Per esempio, nelle Costituzioni di Melfi del 1231, volute da Federico II, si fa riferimento al fatto che all'interno delle città non si deve più macerare e lavorare la canapa, perché produce odori sgradevoli che all'interno di una città non ci devono essere. Ora, non possiamo certo fare il paragone con l'odore emesso dalla macerazione della canapa con i gas di scarico di un autodiesel, però è evidente che comunque c'era attenzione verso questo aspetto. Una sensibilità che in definitiva poi si è persa nel corso dei secoli. A partire dal XIV-XV secolo in poi, tutto questo è sparito dalle elaborazioni concettuali dell'uomo. E nel Medioevo invece che ci si era concentrati su questi aspetti, ed è per questo che noi possiamo ipotizzare sostanzialmente che ci sia un legame tra noi e il mondo medievale con la riscoperta appunto di un'attenzione forte nei confronti di quello che ci circonda, dell'aria che c'è intorno a noi, e la coscienza che noi stiamo riscoprendo in questo momento, ma che gli uomini della fine del Medioevo, sulla scorta naturalmente, ma non abbiamo il tempo qui di analizzare, sulla scorta di un pensiero che era evoluto nel corso dei secoli, gli uomini del Medioevo avevano questa grande attenzione nei confronti di questi aspetti. Sta a noi recuperarli, farne un pochino tesoro e renderci conto che quello che la natura ha dalla sua parte è il tempo. Pensiamo che in circa 4 miliardi e mezzo di anni la Terra è arrivata a produrre, se così vogliamo dire, un Homo sapiens soltanto nelle ultime migliaia di anni, e noi non abbiamo il tempo della natura, noi dobbiamo stare molto più attenti e molto più veloci, perché anche quando noi non ci saremo più, la natura avrà tutto il tempo di recuperare il danno che abbiamo fatto.
Sicuramente. Varrebbe la pena a questo punto, lei ha sottolineato l'esigenza di recuperare il rapporto tra uomo e natura sulla scorta dell'esperienza medievale, varrebbe la pena, dicevo, di riflettere sul come fare a recuperare questo rapporto. Il tempo a nostra disposizione non ce lo permette, ma sicuramente le riflessioni che lei ci ha proposto in questa chiacchierata serviranno magari a ciascuno dei nostri ascoltatori per porsi qualche domanda in più, e certamente anche a noi in prima persona. Professor Ferrero, grazie di essere stato con noi ancora una volta, la ritroveremo presto per un'altra delle nostre chiacchierate, e intanto a risentirci.